da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Aldo si sentiva oppresso. No, non sapevano niente in paese, non c'erano mai stati testimoni, anche Beppin doveva mettersi in testa di stare zitto. Gli ultimi due, i del Monego, avevano imparato a loro spese che bisognava stare zitti. I risultati si erano visti. Silenzio, durante le indagini e gli interrogatori e dopo. Chi sarebbe stato tanto stupido da parlare? E poi per dire che cosa, se nessuno sapeva niente? Erano tutti estranei. Ma Beppin Bo sarebbe stato capace in caserma di tenere la bocca chiusa? Osservava il volo monotono delle mosche, risvegliate dal calore di luglio abbattutosi insolitamente in montagna contro il soffitto, attorno al lampadario di ferro. Seduto a quel tavolo aveva solo un pensiero, non pensare. Sentiva la stanchezza e il sonno serpeggiare nel cervello, dentro le ossa, come un liquido caldo e misterioso. Ma quando gli occhi stavano per chiudersi, i ricordi gli piovevano addosso come rami secchi. Era stato messo ancora con le spalle al muro. Ora, fingendo di leggere il giornale, in realtà con lo sguardo sulla piazza e la terrazza del centrale, era angosciato dall'attesa snervante. I carabinieri sembrava avessero abbandonato il paese fin dalla sera prima, ma si faceva strada dentro di lui sempre più la convinzione che non avrebbe saputo resistere. Quasi si augurava il peggio. In certi momenti si sentiva più sicuro in quel caffè, ma subito era preso da nuovi timori. Erano stati commessi molti errori. Aveva ragione suo padre. Troppi! Il momento di fare i conti era stato soltanto rinviato. Pietro aveva parlato chiaro due sere prima.
«Hanno preso Beppin!»
«Ma non parlerà, se no!» gli aveva sussurrato Severo. Era come se avesse detto «Meno male che non hanno portato te, mammalucco, in caserma!» Pietro era sicuro di Casperin, ma Aldo aveva avuto lo stesso. A quell'annuncio inaspettato, l'impressione di ricevere una frustata sul viso. Erano già a questo punto. Più tardi Pietro l'aveva tranquillizzato.
«Hanno fatto un buco nell'acqua con l'inchiesta. Stasera Beppin dormirà nel suo letto, lo manderanno su con la corriera».
Avrebbe dato un braccio per potergli credere. Il cognato non era un ingenuo, ma agiva sempre precipitosamente. Aveva sparato perfino a Ines da Pian nel 27, quella povera ragazza, mentre era in barca sul lago, solo perché non si era voluta fidanzare con lui. La sera prima gli era sembrato troppo ottimista. Aveva l'impressione che il cerchio stesse chiudendosi. Perfino i clienti erano diradati negli ultimi giorni. Anche i villeggianti giravano al largo. Lo stesso malessere delle altre volte, come nella notte di Carolina, di Gigio, la balena. Faceva presto Pietro a far fuori la gente. Tanto dopo tagliava la corda. Non aveva aspettato nemmeno il funerale di Emma, che era già sparito sul Giao con la scusa del lavoro. Anche dopo Carolina era andato subito in Persia e chi si è visto si è visto, e a Bolzano dopo i del Monego. Forse stava per partire anche adesso che c'era pericolo, ci si poteva scommettere. Aveva ragione il vecchio che bisognava far tacere Beppin. Quella volta era stato Pietro a lasciarselo sfuggire.
«Fate sempre le cose a metà»,
gli aveva rimproverati Fiore.
«Dovevate portarli lontano dal paese con una scusa, nel bosco tutti e due, e poi buttarli in acqua, ma con Beppin dietro».
Se fosse stato per suo padre, ora Gasperin non si sarebbe trovato tra le mani degli sbirri, bensì in fondo al lago con una pietra legata ai piedi. Ma Pietro non aveva voluto sentir ragione al momento dell'accordo.
«Tu, Aldo, la lampada»,
ripeteva quella sera per evitare malintesi, mentre il vecchio in disparte approvava col capo.
«Io e Beppin aspetteremo in basso la balena e Gigio».
L'avevano costretto a far da palo. Nemmeno il padre si fidava di lui. In seguito il vecchio si era appartato, sorvegliava attento malgrado l'età. Ogni tanto un cenno della mano, un'occhiata, com'era cambiato dal Fiore di una volta. Rimaneva immobile per ore al posto di comando vicino al biliardo, controllava i figli e i clienti, le cameriere, scambiava un saluto e due chiacchiere col medico, il veterinario, il parroco, ma cominciava a rassegnarsi e a cedere il bastone. Sembrava avvilito, Forse non si fidava più nemmeno del genero e della figlia.
«Troppi sbagli!»
brontolava seguendo il filo dei suoi pensieri. Era Beppin, la sua spina. Aveva poco da protestare Pietro. Era stato commesso un grosso errore lasciandolo libero di circolare. Un bicchiere in più e avrebbe parlato. Eccolo là. Non era finito in caserma dopo tanti anni e proprio adesso che sembrava tutto dimenticato? Pietro aveva la vista lunga, i suoi piani precisi. Che lo lasciassero pensare lui a Gasperin. L'aveva sempre tenuto in mano con le minacce. Beppin era il suo uomo fidato, un debole, che però aveva agito come un automa perfino in tempo di guerra. Avrebbe ammazzato anche il parroco, sua madre, per lui. Forse Pietro voleva tenerselo come guardia del corpo. Adelina gliel'aveva detto più volte che il marito temeva il suocero e il cognato e per quello preferiva dormire al casaril. Gasperin sarebbe stato un alleato prezioso. Pietro s'era comportato sempre ambiguamente con la famiglia di sua moglie, come se non avesse fiducia nemmeno di lei oltre che degli altri. Non si fidava neanche di quel ficcanaso del segretario. Col Massi però gli era andata male. Aveva voluto toglierselo dai piedi facendolo prelevare dai partigiani della Pisacane per destinarlo al plotone di esecuzione. Chissà come aveva fatto quel tedescone di Pietro che passava tutte le sere con le SS e gli ufficiali della Wehrmacht, li invitava a mangiare in albergo o faceva la spia, come dicevano in paese, a entrare in contatto con i capi della Pisacane. Ma l'ex segretario del fascio era stato più furbo. «Va bene», aveva detto davanti ai mitra spianati. «Sono un ex gerarca, come dite voi, e devo pagare. Ma dite a quel traditore di buonanima, De Biasio, che prima vorrei parlargli». Di fronte all'amico non aveva avuto un attimo di esitazione. «Se io sparisco», l'aveva minacciato, «ricordati che tutti i vostri misfatti vengono a galla. Ho depositato presso una persona fidata un piccolo promemoria che vi riguarda». Pietro era stato battuto. Aveva dovuto accompagnarlo lui a Santa Maria delle Grazie per proteggergli le spalle. Se fino allora aveva cercato di eliminarlo, dopo quel giorno avrebbe dovuto difenderlo. «Ah, è così», gli diceva Massi lungo il viottolo delle Grazie. «Vi ho salvato due volte voi del centrale e mi volevi ripagare con la fucilazione». Nemmeno questa leggerezza Fiore aveva mai perdonato al genero. Massi gli stava sullo stomaco, era un intrigante, troppo intimo di famiglia, ma occorreva essere più cauti. Aldo era convinto di aver fatto una certa esperienza vivendo vicino a un padre così infallibile e previdente, anche se non riusciva sempre a seguire i parenti sul terreno difficile delle diffidenze, delle invidie e dei sospetti. Ma ci voleva poco ad accorgersi che Pietro aveva sbagliato due volte, con Massi e con Gasperin. Non era riuscito a farli fuori. Lui, così sicuro delle sue imprese, anzi peggio, li aveva messi sull'avviso.
«Allora è stata inutile la morte di Carolina», diceva Fiore, agitandosi, gli occhi arrossati, lo sguardo stravolto dalla rabbia.
Non voleva capire suo genero, che erano cose delicate e non dovevano uscire dalle mura del centrale. Massi, va bene, era un estraneo, ma si aveva lasciato passare tanti anni senza mai intervenire, magari per timore di finire lui stesso al confino, se ne fosse stato coinvolto. Che significato aveva ormai eliminarlo? Sopprimere un testimone? Era giusto, ma senza metterci di mezzo i forestieri. Ora la storia era passata tra i partigiani, anche i del Monnego, quella chiacchierona della balena, meritavano una lezione. Pretendevano perfino aprire una macelleria in concorrenza, proprio là, sulla piazza. Ma per Dio, prima di ammazzarli c'era da valutare le conseguenze, il dopo, ci doveva essere un piano preciso, e non agire così con la testa per aria e lasciare i morti là a due passi dall'albergo.
«Imbecilli!»
ripeteva, lisciandosi i baffi come per cancellare il ricordo di quella notte. No, Pietro aveva voluto fare ancora di testa propria. Era deciso a prendere lui il comando del centrale ora che il vecchio stava rannicchiato nella sua poltrona senza dire una parola per giorni interi. La guerra era finita da un anno e più, bisognava far presto, approfittare dei momenti di confusione, non perdere altro tempo. Con quel colpo, se fosse andato bene, il vecchio avrebbe finalmente ceduto il potere, si sarebbe messo in pensione. Ormai il suo dovere aveva compiuto, l'albergo, la macelleria, i soldi, erano al sicuro. Poi, la notte angosciosa di quella domenica di novembre, il colpo alla lampada del vicolo Lavoi. L'aveva misurata per tante ore quella sera degli accordi e per tutta la settimana che si sentiva sicuro di spaccarla alla prima bastonata.
Era troppo alta, ma sarebbe bastato spingere il carro del fieno là sotto, salirvi su, frantumarla.
Questione di un minuto. Sentiva ancora la nausea per le ore passate tra la neve ad aspettare con i piedi gelati il fischio di Beppin che annunciava la chiusura dell'Enal. Era rimasto immobile dietro il muro della dipendenza dell'albergo. La balena camminava avanti con la borsa sotto il braccio, ogni tanto chiamava il marito, ma senza fermarsi, come faceva sempre quando rincasava. L'aveva seguita con gli occhi finché era uscita dal cerchio di luce della lampada, poi era sceso anche Gigio, barcollando fino all'orinatoio. Era stato sul punto di gridare, mettergli paura, sarebbe bastato per allarmarlo. Invece era saltato sul carro, prendendo subito di mira la lampada con la stecca. Proprio questione di un minuto. I due spari, poi un altro e via. Non era stato un lavoro perfetto, aveva ragione il padre, ma anche allora i carabinieri con loro era tutto filato, liscio come l'olio. Lo stesso con i magistrati. Pietro almeno aveva saputo dimostrare di non far chiacchiere per niente. E non gli bastava. Alla vigilia di Natale dell'anno successivo si era postato vicino alla casa della fidanzata di Beppin e quando verso l'una di notte il giovane era uscito l'aveva aggredito con un bastone più grosso di una torcia. Gasperin era rimasto sulla neve mezz'ora prima di potersi rimettere in piedi e scappare.
«Col bastone te volevi coparlo!» aveva protestato il vecchio.
«Bastava mettergli paura!» si scusava il genero. Fiore lo faceva star zitto con un cenno della mano.
«Dovevate pensarci quando c'era ancora tempo»,
aggiungeva ogni tanto.
«E l'ho fatto sta zitta lo stesso»,
si difendeva Pietro.
«Io ve l'avevo detto», continuava Fiore, «prima quei due straccioni e subito la stessa notte, Beppin».
«Ci penserò io, non dubitate», aveva tagliato corto Pietro. «Ormai uno più, uno meno». Aldo era convinto che Gasperin non aveva mai preoccupato il cognato. Si ricordava lucidamente la domenica prima dell'aggressione del Monego, gli accordi. Beppin sembrava ipnotizzato da quell'uomo non ancora stanco di uccidere. Diceva sempre di sì col capuchino. «Vuoi bene a tua madre?» gli aveva detto Pietro prima di lasciarlo. «Ebbene, un passo sbagliato, una parola». Per tutta la mattina e il pomeriggio di quel giorno di luglio 1958 non si era visto un solo carabiniere passare per la strada o fermarsi in piazza al bar dell'albergo. Cesca, Uda e il capitano dei carabinieri di Belluno, Pompeo Giallanella, aspettavano ordini da Bernard al rifugio di Gonera. Erano passati per Aleghe alle 4 del mattino, affidando il carabiniere Michele Esposito a Gino Callegari con l'accordo segreto di appostarlo dietro le persiane dell'anagrafe col mitra pronto e avevano proseguito per Ligonera. Il vice procuratore Lucio Rubini avrebbe telefonato appena Gasperin si fosse deciso a fare i nomi dei suoi complici e alle 16.30 telefonò al rifugio. Da mesi Uda e Cesca aspettavano quel momento. Ora finalmente avevano l'ordine dal magistrato. Verso la fine dell'anno prima era stato mandato ad Aleghe anche il brigadiere Vincenzo Fanigliulo per fare delle indagini sul delitto del Monego. Fanigliulo si era rivolto anche al Massi, a Pietro, ai Datos per vedere le loro reazioni e quelli gli avevano detto con l'aria di saperla lunga: «Fermi Fontanive, brigadiere, per il delitto del Monego, farà centro sicuro».
Anche a Cesca, soltanto due mesi prima, alla fine di maggio, proprio ad Agord,
Massi aveva ripetuto le stesse cose. Era stato l'ex segretario del fascio ad avvicinarlo di proposito, offrendogli un bicchiere al caffè, in piazza, da dove partono le corriere.
«Beh, come vanno le cose ad Aleghe, commendatore?» gli aveva chiesto. «Perché non viene a indagare sul delitto del Monego?»
«Lasciamo stare quei fatti, sono cose di tanti anni fa»,
finse di scherzare Cesca, colpito da quel consiglio non richiesto.
«Indagate, brigadiere, la gente non è tranquilla», insisteva Massi.
«Perché? Lei sa qualche cosa?»
L'ex segretario si era chinato dopo aver bevuto il suo bicchiere di bianco e gli aveva sussurrato nell'orecchio: «Vuoi una pista sicura per fare un grosso colpo? Punti sul Fontanive, anche su quel vero Kai». E si erano salutati. Auda e Cesca quei consigli erano rimasti sempre fissi nella mente come chiodi. Masi e gli altri speravano ancora di sviare le indagini, come avevano sempre fatto tante altre volte, segno che non si sentivano così sicuri e non potevano contare ancora sulle protezioni di un tempo. Ora stava per arrivare il momento.